Buona serata a tutti, benvenuti anche per il coraggio di uscire ancora una volta alla sera, e una sera che si presenta un po' freddina, però va bene, abbiamo scelto quest'anno di concentrare i 6 incontri di catechesi per adulti a maggio ad aprile, per evitare appunto problemi di uscita la sera con la nebbia o non con la nebbia. La sera tardi a dicembre, gennaio e febbraio, quindi vedo che comunque oltre che per la tematica qualcuno esce ancora perché il tempo è buono, al di là della mia introduzione per la quale qualcuno è arrivato ancora. Io lascio la parola ad un Aristide che mai conosciamo e proseguiamo nella nostra riflessione. Ricordo per qualcuno nuovo che l'idea di queste serate è quella di continuare a porsi delle domande e a continuare a trovare dei percorsi di risposta alle domande che ci vengono. Ecco, io ritenevo e ritengo ancora che una catechesi degli adulti, non so se non avreste d'accordo, funziona quando la gente va a casa con qualche domanda in più, certo con qualche risposta in più, senz'altro, con qualche domanda in più, quindi speriamo che sia così. A te e grazie.
Buonasera a tutti. Ecco, il titolo che leggete può sembrare un po' altisonante: identità sessuale, questione gender, forse si fatica a comprendere di che cosa parleremo. Sono tanti i discorsi che oggi si fanno sulla sessualità, sull'identità degli umani. Fino a qualche decennio fa sembrava chiaro che gli umani si differenziavano in maschi e femmine. Oggi non è più così chiaro, sembrerebbe. Sta di fatto che potremmo rappresentare un po' il tema di questa sera come una sorta di nebulosa. Non è facile identificare quelle che sono le questioni essenziali e neanche delimitarne bene i confini. Allora, come ci raccapezziamo nei tanti discorsi che sentiamo fare? Possiamo aiutarci raccogliendo anzitutto le parole con cui le scienze, ma anche chi riflette su questi temi, indica le questioni. Allora, gli umani sono fatti di varie dimensioni. Noi abbiamo un livello biologico, siamo corpo, e a questo riguardo si utilizza una parola per indicare le differenze. Questa parola è molto famosa, sesso. Sesso deriva da un verbo latino, con tutta probabilità, secare, che vuol dire tagliare, cioè che vuol dire distinguere. Quando si distingue con un taglio ci sono due parti. Il riferimento è chiaramente alla maschilità o femminilità legata alla nostra biologia. Ma noi uomini non abbiamo solo un aspetto biologico, ma siamo corpo animato, abbiamo un'anima, una psiche, si dice nella lingua greca, e quindi ecco perché si parla di psicologia. A questo riguardo, ecco, forse queste categorie sono meno note, si parla di identità di genere. Che cosa si intende? Si intende la percezione che un soggetto ha del proprio essere sessuato. Si sente differenziato rispetto agli altri o simile rispetto ad altri ancora. Statisticamente è molto diffusa la sintonia tra il sesso e l'identità di genere. Ho un corpo maschile, mi sento maschio. Vi sono tuttavia degli individui, piccola percentuale, ma insomma significativa, in cui si parla di una incongruenza di genere. Cioè, a fronte di un sesso biologico, supponiamo maschile, la percezione, il sentirsi di questo soggetto non è coordinato. Si parla di disforia di genere o di incongruenza di genere. Sempre a livello psicologico abbiamo un'altra categoria di riferimento, che è quella di orientamento sessuale. uno si sente, anche a questo riguardo, sentimento è tipico della dimensione psicologica, attratto da persone del proprio stesso sesso biologico, in questo caso si parla di orientamento omosessuale, più diffusamente attratto da persone di sesso differente, quindi eterosessuale. Ci sono pure le tipologie di bisessualità, cioè di attrazione nei confronti dell'uno o dell'altro sesso, o di asessualità, cioè di assenza di attrazione nei confronti degli altri individui. Noi umani, non solo noi umani, ma stiamo parlando di noi umani, abbiamo un corpo, abbiamo una psiche, ma viviamo dentro una società e una cultura che interviene a renderci quegli uomini, quelle donne che siamo. Il livello socioculturale è indicato per riferimento alla differenza sessuale con questa categoria, ruolo di genere. Che cosa si intende con ruolo di genere? Il ruolo di genere è quell'insieme di caratteristiche che una società si attende dagli individui e promuove negli individui, a seconda della loro differenza. Se nasce un individuo con un sesso maschile, la società, la nostra ad esempio, si attende che sia chiamato con un nome maschile. L'anagrafe è una delle prime modalità con cui una società che cosa fa? Riconosce quel soggetto e pubblicamente lo presenta come maschio, come femmina. E da qui tutta una serie di ruoli che in passato erano anche molto più definiti. In passato un uomo non cambiava i pannolini dei bambini, era una cosa da donne. Mio papà non sapeva neanche, diceva un mio amico, se facevamo la cacca ai miei tempi, no? Perché la mamma invece sì, era proprio suo. Oggi invece questi ruoli sono più inscambiabili nelle nuove generazioni. Ecco, questo può per ora bastare, e se poi c'è qualche oscurità, annotatela che ci ritorniamo. Detto ciò, vorrei adesso brevemente illustrare come la differenza di genere sessuale è stata considerata nel corso, diciamo, degli ultimi secoli, degli ultimi decenni in particolare. Cioè come la differenza maschile e femminile è stata intesa, teorizzata, perché c'è un'evoluzione consistente, dicevamo, che è un po' sotto gli occhi di tutti. Se prima erano ben definite alcune differenze, oggi invece sembrerebbero in discussione. E questo è molto legato al movimento femminista, al pensiero femminile, che ha cominciato a riflettere su una situazione di disparità di genere, cioè le donne a un certo punto, siamo ormai all'avvento dell'epoca moderna, e cominciano a considerare come la loro posizione all'interno, ad esempio, della società sia diversa rispetto a quella dei maschi. Non vanno a scuola, non votano. E questo sembrerebbe legato, così era la cultura nei secoli e in tante parti del mondo, sostanzialmente pressoché tutto il mondo, perché sussistono anche culture matriarcali, la cultura sosteneva che questa differenza tra gli uomini e le donne, tra i maschi e le femmine, era legata alla natura delle cose. Gli uomini devono dirigere la società, perché una donna non è in grado di farlo. Una donna deve occuparsi di far figli e di tirarli grandi dentro il perimetro della casa domestica. Ora, a fronte di questo predominio maschile, le donne hanno cominciato a dire: ma un momento, ma questa predominanza non è legata alla natura delle cose, ma al modo con cui si interpretano le differenze. E allora ecco la cultura femminista che ha rivendicato la parità di genere. Siamo negli anni 60, il famoso 68 è il momento in cui la rivoluzione sessuale esplode e le donne cominciano a rivendicare una serie di diritti che almeno nelle società occidentali in termini di principio sembrano accolti. Poi ancora recentemente il premio Nobel per l'economia, ho appena sentito, ha fatto tutti degli studi sulle discriminazioni che permangono nell'ambito lavorativo. Ma dunque ecco una prima fase. Ora, l'aver riflettuto su come la cultura interviene a coltivare in modo diverso i dati della natura, e quindi come un uomo e una donna possono essere ben diversi a seconda della cultura in cui crescono. Stiamo sul versante femminile, che è quello più evidente, no? Nelle sue variazioni negli ultimi, diciamo, decenni. Pensate a una donna di cultura araba, di religione musulmana, rispetto a una donna di cultura occidentale, di religione cattolica o cristiana. Nello stesso periodo storico, come adesso, io abito in una parrocchia a Milano dove se si esce si incontrano tante etnie, e si nota le grandi differenze che sussistono, non solo nell'abbigliamento, che sembrerebbe essere un aspetto certamente culturale, ma nel modo di concepirsi e di relazionarsi con gli altri. Ma se anche stiamo nella nostra cultura, risalite di una, due, tre generazioni fino a quando abbiamo la memoria e scoprite che le nonne sono ben diverse dalle nipoti, quanto diverse, nel modo proprio di concepirsi e di vivere la loro femminilità. Allora ecco che si è cominciato a distinguere, qui si capisce, riservando la parola sesso per ciò che è dato dalla natura corporea, e invece utilizzando la parola genere, gender in inglese, per dire ciò che è stato costruito dalla cultura sociale. Fatta questa distinzione, che ha ragione nella realtà delle cose, come abbiamo detto, la cultura effettivamente può cambiare molto la fisionomia di un uomo o di una donna. Si è data molto importanza, siamo negli anni Ottanta sostanzialmente, per la verità in termini teorici, soprattutto negli Stati Uniti e nel Nord Europa, grande importanza a ciò che la cultura fa nei confronti delle identità individuali. E così il genere, che era binario perché era agganciato alla differenza di sesso, ha cominciato a essere immaginato anche relativo ad altre caratteristiche. Ma perché? Se la cultura interviene a definire il genere, il modo in cui è maschio e femmina, allora forse possiamo considerare come la cultura può anche nominare diversamente il genere. Invece che prendere come riferimento il sesso, maschile o femminile, proviamo a prendere come riferimento l'orientamento sessuale. E a questo punto i generi si moltiplicano, perché avete il maschio eterosessuale, il maschio omosessuale, il maschio bisessuale, il transessuale, avete la femmina eterosessuale, la femmina omosessuale, la femmina bisessuale. Quindi a seconda della categoria che io prendo, della caratteristica non più strettamente legata al sesso, posso moltiplicare i generi. Successivamente, e qui arriviamo negli anni 90 sostanzialmente, incrociamo questa ulteriore teorizzazione: ma se il genere lo possiamo costruire culturalmente, allora possiamo anche decostruirlo e ricostruirlo in modo vario, a partire da caratteristiche che individuano soprattutto un soggetto rispetto a un altro, senza bisogno più di farlo necessariamente rientrare in macro categorie, nel tentativo di scorgere sempre meglio quali sono le caratteristiche degli individui. In fondo la contestazione è questa: il genere è ancora un'etichetta che la società ti affibbia, dentro la quale ci devi stare. E talvolta queste categorie sono molto rigide, per cui una ragazza a cui piace giocare a calcio fino a qualche tempo fa non poteva giocare a calcio. Ecco che quei generi dobbiamo moltiplicarli in modo tale che nessuno si senta al di fuori della casella, perché le caselle possono essere tante. Detto ciò, però, la contestazione arriva anche ad essere più radicale. Ma perché noi dobbiamo categorizzare? Dobbiamo incasellare gli individui necessariamente dentro dei generi che, per quanto moltiplicati, sono sempre delle caselle che definiscono. Fuoriusciamo, dicono alcune teoriche in particolare, da questa logica classificatrice, perché un individuo non deve essere incasellato da nessuna, diciamo, direttiva sociale. E quindi ecco che si parla neanche più di genere sta per casella, ma di queer è una parola inglese che vuol dire strano, stravagante. Io vi ho rappresentato questo modella, è un modo con cui si vorrebbe fuoriuscire dalle categorizzazioni. Perché un'identità sessuale corrispondente a certi criteri per sempre o stabilmente, in base alle emozioni che provo, alle esperienze eventualmente che faccio, io posso vagare, essere un po' nomade, fuoriuscire da categorizzazioni definite, cristallizzate. Dietro queste teorie ci sta soprattutto una preoccupazione che è reale, quella che le persone che non rientrano in certi canoni non vengano discriminate. Giusto per completare, non manca chi dice: ma noi finora abbiamo ragionato ritenendo che il genere si può variare, ma il sesso è chiaramente definito, è denso, è fisico. Però siamo ormai in un'epoca in cui la tecnologia interagisce con la biologia. Cyborg vuol proprio dire organismo cibernetico, cioè organismo che associa tecnologia e biologia. E allora, se noi, immaginando un futuro post-umano, transumano, siamo in grado di intervenire anche sulle strutture che sembrerebbero essere più sicuramente distinte, la donna e l'uomo dal punto di vista fisico, dal punto di vista, pensate, dei loro organi sessuali sono ben diversi, ma se noi dovessimo progredire con la tecnologia potremmo arrivare a individui che non sono neanche più così necessariamente distinguibili. Facciamo l'esempio: oggi chiaramente ancora vale quello che già diceva Aristotele, femmine sono coloro che generano dentro di sé, perché hanno un utero, maschi sono coloro che generano fuori di sé, perché non hanno utero. Ma se l'utero diventasse artificiale, noi non avremmo più questa funzione associata solo alle persone femminili, all'identità femminile. E quindi, allora, questo può sembrare un po' fantascientifico, tuttavia è per dire come le teorie talvolta elaborano sulla base però di elementi che pur riscontriamo, perché vedete, sembrerebbe che l'organismo cibernetico sia qualcosa di assolutamente fantascientifico, però a partire dagli occhiali che molti di noi indossano possiamo parlare di organismo cibernetico. Chi ha il pacemaker, chi ha una protesi all'anco, al ginocchio, non è già in qualche modo cibernetico? E se ora siamo agli inizi, pensate anche a tutto il tema dei trapianti, no? Che può diventare anche sostituito da dispositivi tecnologici, e allora noi possiamo immaginare come possa variare l'identità delle persone. Questo nuovo modo di concepire il genere sessuale rispetto al sesso, che incidenza politica, quale ricadute ad esempio su quella struttura così diffusa e così presente lungo il tempo e in tutte le culture, che è la famiglia. Ora, noi abbiamo nella nostra memoria più recente l'idea della famiglia composta da un uomo e una donna di sesso differente, che sono padre e madre dei loro figli. Questa è la più classica definizione di famiglia, cosiddetta nucleare, quella che ha maggiormente improntato le ultime generazioni. E dunque, dove abbiamo un genere anche differente, perché il genere è legato alla differenza sessuale, se volete rosa e azzurro, è binario, e una generazione effettiva dei figli. Cioè coloro che crescono i figli sono anche coloro che li hanno generati dal punto di vista biologico. Ma se noi interpretiamo in modo alternativo, dove il genere maschile e femminile non è più così decisivo, ma diventa indifferente, e dove la generazione che conta non è propriamente quella biologica, ma è quella affettiva, ciò che conta è l'amore, si dice. Allora voi capite che la famiglia stessa, sulla base di questi cambiamenti, può altrimenti modificarsi. Basta che ci siano due individui e neanche necessariamente distinti sotto il profilo della differenza di sesso. Ecco allora il tema del genitore 1, del genitore 2. Nell'ambito politico è riscontrabile una certa ambiguità, o se volete ambivalenza, perché da una parte la politica e anche la legislazione che dalla politica deriva mira alla non discriminazione. Sotto questo profilo si è piuttosto concordi. Il fatto che una persona non abbia certe caratteristiche non deve diventare motivo perché sia condannato, sia bullizzato, come oggi si dice. Dall'altra parte, questa non discriminazione, questa politica antidiscriminatoria, è vero che persegue l'effetto di non discriminare, ma nella misura in cui mira alle pari opportunità, potrebbe ritenere che tutti coloro che pur hanno diverse caratteristiche debbono essere corrisposti con gli stessi diritti. Che cosa non è discriminazione? E che cosa è discriminazione? È discriminatorio dire che la famiglia con un padre o una madre di sesso diverso che genera i loro figli è diversa rispetto a una famiglia in cui invece i due sono dello stesso sesso e il cui figlio eventualmente è nato attraverso la fecondazione eterova o il cosiddetto utero in affitto? Dobbiamo utilizzare la parola famiglia per indicare qualsiasi composizione oppure no? Qualcuno dice, certo, se tu fai differenza già discrimini. Qualcun altro dice, no, momento, io non voglio discriminare, ma neanche ritenere che tutto sia uguale, e quindi c'è una diversa modalità da parte di una società di corrispondere alle caratteristiche diverse. Qui capite che si tratta di intendersi, e non è sempre facile intendersi, anche perché è piuttosto difficile dialogare su questi temi, concedendo all'altro di esporre le ragioni e le sue argomentazioni. Sono piuttosto temi che vengono discussi in base alla pancia, al sentire della pancia, in base all'ideologia che si ha in testa. Ecco, il favorire non che ci sia il dominio di un'interpretazione rispetto a un'altra, ma che quantomeno all'interno di una società che si dichiara democratica tutti possano esporre ed argomentare il loro pensiero, perché non si tratta solo del dirlo. Se si vive insieme occorre anche in qualche modo provare a renderle ragione, come del resto sembrerebbe utile fare in famiglia, no? Basta che uno impone una cosa, dice, ma perché? Fammi capire. Questa è la sfida che ci troviamo soprattutto all'interno delle società democratiche, dove la cultura non è sempre dialogica, cioè capace, ecco, di argomentare e di un confronto serio. Detto ciò, vorrei passare, ed è la seconda, poi ci sarà un'appendice parte di questa sera, ma entriamo appunto in questa seconda fase, vorrei brevemente presentare la posizione della Chiesa Cattolica, cioè a fronte di questa cultura che è andata cambiando, quali sono i criteri che la Chiesa Cattolica, quando dico così faccio riferimento alla dottrina ufficiale, quindi all'insegnamento autorevole del Papa e dei Vescovi, per avere un'idea, come ritiene si debba considerare questo cambio di cultura, questa evoluzione. Per dirlo si potrebbero percorrere tanti documenti, ma cercherò di essere essenziale. C'è un primo intervento diplomatico che viene fatto nel 1995, c'era la conferenza mondiale sulle donne a Pechino. Che cosa succede? Succede che nei documenti redatti in quella conferenza non si usa più il classico riferimento a uomini e donne e quindi alla non discriminazione, supponiamo tra uomini e donne, ma si parla della non discriminazione legata al genere. Ora, il cambio di parola fa sorgere l'interrogativo, ma noi dobbiamo intendere genere come normalmente si è fatto, maschile e femminile, oppure sulla base di questa evoluzione anche in tanti altri modi. Allora, sulla base di questa ambiguità, ecco che la Santa Sede interviene con questa dichiarazione in cui si dice: la Santa Sede, e la Santa Sede è la Chiesa Cattolica rappresentata negli organismi diplomatici, si chiama così, all'ONU si chiama Santa Sede, intende il termine genere come fondato su un'identità biologico-sessuale uomo e donna, cioè il genere non può essere sganciato dal sesso. Se io voglio identificare un essere umano, non posso che tenere insieme e il sesso e il genere. Esclude così interpretazioni dubbiose basate su concezioni molto diffuse, le quali affermano che l'identità sessuale può adattarsi indefinitamente per conformarsi a nuove e differenti finalità. Lo sganciamento dal sesso farebbe sì che l'identità delle persone possa essere costruita in modo il più vario. Non è questa un'interpretazione che la Chiesa ritiene valida. Detto ciò, però, aggiunge questa affermazione: non condivide la nozione di determinismo biologico, secondo la quale tutte le funzioni e relazioni dei due sessi sono stabilite in un modello unico e statico. Come dire, non posso però ritenere che l'identità degli esseri umani sia data solo e semplicemente dal sesso. Maschio e femmina non si è semplicemente perché si ha un determinato corpo. Devo tener conto che quel corpo può essere diversamente interpretato e vissuto, che il modo di essere uomini e donne, ecco, quanto mai è dovuto anche alla cultura in cui noi siamo. Ecco, in sostanza, questo è il criterio che a tutt'oggi la Chiesa offre. Non è molto, qualcuno dice, no? E qui si apre una sfida considerevole, quella di dire: ma come dobbiamo pensare il rapporto tra il corpo e la libertà delle persone che dentro la cultura in cui vivono interviene? La Chiesa, rispetto a queste due affermazioni, non dobbiamo dissociare, ma non dobbiamo neanche ridurre solo all'una, ha soprattutto insistito successivamente a questo documento sul pericolo di dissociare. E per rendervi conferma di quanto dico, vi presento quest'altro pronunciamento, non ha bisogno di essere, credo, presentato, era ancora in Nigris perché era prefetto, era cardinale ancora qui Ratzinger. Nel 2004 firma questa lettera sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo. Adesso leggiamo, è molto chiaro, come era sempre chiaro lui nel suo magistero, e se qualcuno si è perso avete il riassunto di tutto quanto detto. Per evitare ogni supremazia dell'uno e dell'altro sesso, si tende a cancellare le loro differenze. considerate semplici effetti di un condizionamento storico-culturale. In questo livellamento la differenza corporea sesso viene minimizzata, la dimensione culturale genere sottolineata al massimo e ritenuta primaria. L'oscurarsi della differenza o dualità dei sessi produce conseguenze enormi. Questa antropologia, cioè questa visione dell'essere umano, che intendeva favorire prospettive egualitarie per la donna, liberandola da ogni determinismo biologico, notate che qui si raccoglie l'istanza buona, e non possiamo fissare l'identità soprattutto femminile dicendo che, guarda, sei fatta così per natura e quindi sei determinata a quei ruoli. No. Tuttavia, questa istanza, che era positiva, di fatto ha ispirato idee, ideologie, cioè modi di pensare, che promuovono ad esempio la messa in questione della famiglia biparentale, cioè composta di padre e madre, l'equiparazione di omosessualità e eterosessualità, un modello nuovo di sessualità in tante forme. Veniamo a tempi più recenti, anch'egli è ben conosciuto, nella esortazione apostolica Amoris Laetitia del 2016, voi trovate un passo come questo, che ripropone quanto già Ratzinger adesso ci ha illustrato. Un'altra sfida emerge da varie forme di un'ideologia genericamente chiamata gender. È inquietante che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni, a volte comprensibili, torniamo a ritenere valido una non discriminazione, cerchino di imporsi come un pensiero unico che determini anche l'educazione dei bambini. E qui c'è una preoccupazione anche pedagogica, cioè i piccoli come li cresciamo. Ma trovate al numero 286 anche quest'altra affermazione. Nella configurazione del proprio modo di essere femminile e maschile non confluiscono solamente fattori biologici o genetici, dato diciamo della natura corporea, ma, pensate, molteplici elementi relativi a temperamento, storia familiare, cultura, esperienze vissute, formazione ricevuta, influenze di amici, familiari e persone ammirate e ad altre circostanze concrete. È vero che non possiamo separare ciò che è maschile e femminile dall'opera creata da Dio, cioè c'è una consistenza della differenza sessuale, però è anche vero che il maschile e il femminile non sono qualcosa di rigido, sono le due istanze che avevamo già visto in quella dichiarazione, diciamo, di carattere giuridico. Ecco, questo è sostanzialmente il criterio che abbiamo per discernere e anche valutare le modalità con cui oggi si guarda l'identità sessuale con cui viene educata o insegnata. L'ultimo documento che vi cito è questo, il più recente, del 2019, della Congregazione per l'Educazione Cattolica. È il primo documento che mette a tema il gender. C'erano state un po' di baruffe anche dentro la Chiesa, un po' di discussioni. Matura questo documento, adesso vi farò notare una differenza che è importante, che è stata guadagnata all'interno anche di questo dialogo. Nell'intraprendere la via del dialogo sulla questione del gender nell'educazione, è necessario tenere presente la differenza tra l'ideologia del gender e le diverse ricerche sul gender portate avanti dalle scienze umane. Questa è una distinzione importante. Fino a questo momento sembrava che tutto quello che ruotava intorno a questo concetto, gender, genere sessuale, fosse solo gravato di un pericolo. Il pericolo è quello della dissociazione che dicevamo. Qui notate già nel titolo si dice un momento, dobbiamo entrare in una prospettiva più dialogica, che fa questa differenza. È vero che c'è un'ideologia, o può esserci un'ideologia, che dissocia, e questa è incompatibile con la visione cristiana. Ma ci sono ricerche sul gender, cioè modi di studiare come la cultura interviene a far evolvere l'identità maschile e femminile, che vanno assunte e considerate. Leggiamo: l'ideologia pretende di rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, no? Dicevamo, quelle di non discriminare, ad esempio, le donne rispetto agli uomini, ma cerca di imporsi come un pensiero unico che determina anche l'educazione dei bimbi e quindi preclude l'incontro. Allora, l'ideologia è quella che dissocia e non è accettabile, ma non mancano delle ricerche sul gender, ecco, ho sbagliato ancora, che cercano di approfondire adeguatamente il modo in cui si vive nelle diverse culture la differenza sessuale tra uomo e donna. È in relazione con queste ricerche che è possibile aprirsi all'ascolto, al ragionamento e alla proposta. Cioè, se noi comprendiamo meglio come la cultura interviene a stabilire le identità, a distribuire i ruoli, forse possiamo anche capire meglio discriminazioni che ci sono, spacciate magari per naturali e invece prodotto di cultura, e anche favorire dei migliori rapporti tra uomini e donne. Concludo con questo accenno, perché voi capite, la Chiesa nella sua ufficialità offre il criterio: non dobbiamo dissociare, non dobbiamo ridurre solo all'uno o all'altro aspetto, al sesso in particolare o al solo genere, ma come stanno insieme le cose? Noi come facciamo a meglio comprendere chi siamo nelle nostre differenze, nella nostra identità come uomini e come donne? Allora volevo qui richiamare un dato che ricaviamo dalla Bibbia. La Bibbia è un libro tanto antico, ma che noi consideriamo in quanto cristiani, perché lì, pur con linguaggi desueti o immaginifici o mitologici, come nel caso delle prime pagine della Bibbia, ci aiutano a comprendere ancora oggi il senso della vita e ci offrono dei criteri per interpretare la realtà umana. Allora, nella Bibbia, come sapete, c'è scritto nella prima pagina questa frase: Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò. La differenza sessuale ha una sua consistenza, ha un suo rilievo nella tradizione ebraico-cristiana, perché anche gli ebrei condividono questa parte della Bibbia, quella del primo Antico Testamento. Quindi la differenza sessuale ha un rilievo. Questo ci aiuterebbe già a dire: non è che possiamo semplicemente eliminarla, o l'eliminazione, l'indifferenza non corrisponde all'interpretazione che noi ricaviamo dalla Bibbia. C'è anche l'indicazione di un senso: ma perché noi siamo al mondo differenti, con questa differenza piuttosto evidente? Perché? L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno un'unica carne. La differenza, anche questo è un linguaggio piuttosto arcaico, e quindi quando si dice unica carne, per dire qual è il senso della differenza, perché siamo al mondo così diversi, non si intende semplicemente l'unica carne come il contatto dei corpi, per quanto sia indicato il rapporto sessuale, ma gli esegeti fanno notare che dire unica carne vuol dire comunione di vita. Noi siamo al mondo differente, peraltro le differenze non riguardano solo il corpo, ma anche la psiche, no? Riguardano anche la società, la cultura. Perché? Perché possa accadere la comunione. E la comunione è un miracolo. Perché? Perché è equidistante dalla confusione, in cui sparisce la differenza, ci si fonde per evitare di essere differenti, oppure l'altro polo opposto, qual è? Quello del conflitto. La differenza genera conflitto, perché l'uno vuole imporre la propria identità sull'altro. La comunione è questo miracolo, non a caso, secondo il cristianesimo, legato alla Pentecoste, no? Al dono dello Spirito, in cui le differenze si mantengono, eppure non sono per il dominio dell'uno sull'altro, ma sono per la comunione, cioè per la vitalità dell'uno e dell'altro. Detto ciò, però, non possiamo fermarci qui, almeno nell'interpretazione cristiana, tant'è che all'altro capo della Bibbia, siamo nel Nuovo Testamento, la lettera agli Efesini, si ancora scrive questa frase, la trovate anche nel Nuovo Testamento, ma subito dopo, nel versetto successivo, questa frase viene così chiosata: questo mistero è grande, io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Cioè, quella comunione si realizza non semplicemente perché due persone differenti si mettono insieme, ma perché stabiliscono tra loro una relazione che ha la qualità, le caratteristiche della relazione che Cristo ha stabilito con la sua Chiesa. Non basta che ci siano due eterosessuali perché sorga la comunione, occorre che costoro si amino così come lui è amato. Qui si aprirebbe un grande discorso, che sostanzialmente risponde alla domanda: ma che cos'è l'amore? Oggi, dicevo, uno dei motti più utilizzati anche per accreditare, ad esempio, genitorialità differenti o forme di relazione non consuete è questa: basta che ci sia l'amore. Ma provate a dire che cos'è l'amore. Paradossalmente, no, in modo piuttosto drammatico, nella nostra società qualcuno chiama amore anche il femminicidio, o perlomeno il femminicidio sembrerebbe derivare da un amore che si pensa in un certo modo e non consente all'altro di essere ciò che vuole in quel momento essere. Ecco, l'ambiguità su questa questione è consistente, e Cristo in effetti è venuto a disambiguare la questione dell'amore, perché se stiamo al comandamento unico che ha lasciato, forse l'ho già citato e sempre ritorno lì, lui ha lasciato da fare al mondo solo una cosa per tutti, indipendentemente dall'essere ordinati sacerdoti oppure sposati: vi do un comandamento nuovo, uno, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, così. Allora voi capite che se noi utilizziamo questo criterio per valutare le relazioni, forse scopriremo cose curiose anche. Questo per non ridurre il tutto sul piano della natura biologica, dove sembrerebbe che siccome ci sono due persone differenti, allora lì non c'è difficoltà. Ecco, allora io penso che, e concludo, che cosa in concreto si può fare? Sembrerebbe non tanto anzitutto teorico ma pratico. È bene che gli umani stabiliscano tra loro relazioni che abbiano quella qualità amorosa che il Signore Gesù è venuto a proporre a tutti. Sarà all'interno di relazioni in cui la preoccupazione di tutti è di dare vita all'altro, perché come lui ha amato, dando vita all'altro, non mortificando l'altro, ma dandogli vita. Sarà all'interno di relazioni così vissute che noi capiremo meglio anche chi è un uomo o chi è una donna, superando alcuni cliché che sembravano essere assolutamente solidi, come quando si diceva che una donna non era bene che fosse istruita perché non poteva istruirsi, e abbiamo capito che non è questo, e forse riusciremo a comprendere anche altre cose. Ecco, mi sembra che la sfida si gioca soprattutto a questo livello pratico. Dalla prassi vissuta, secondo una certa qualità, potranno derivare anche migliori pensieri a riguardo dell'identità. Ecco, io ho finito. adesso che ora è? Non è tanto tardi. Non mi piace debordare troppo, lascerei a voi la parola.
Rispetto alla prima volta siamo entrati in una fatica, secondo me, non nel seguirti, ma nell'articolare, rispetto a quello che dicevi, le domande che abbiamo dentro, ma forse è la fatica che dovevamo fare questa sera. Mi è venuto spontaneo dire, concludendo le tue parole, quindi io lascerei però la parola a voi, perché quel quindi lì va detto dentro le relazioni che avete nella storia, più voi laici che noi preti, perché dopo la fine della fiera siamo ancora un po' protetti noi dentro le nostre cose ecclesiali, senza star dentro le cose del lavoro, le cose della... Quindi io lascerei un po' a voi di tirare fuori questo quindi, magari cercando qualche esempio, qualche cosa, non lo so. Io sono qui con il microfono aperto, aspettando le vostre considerazioni, i vostri esempi, le vostre domande, le vostre perplessità, sapendo che non è facile stasera.
Io volevo chiedere una cosa, non ho capito bene io.
Neanche a me.
Allora, seguendo tutte le lettere e i cicli che Vale mi ha fatto vedere, abbastanza nebulose, non chiare sinceramente, però si parla sempre di uomo e donna, giusto? Poi da alcune frasi traspare che potrebbe esserci qualcun altro, ma domanda, cioè terra a terra, nei confronti di una persona, uomo o donna che sia, che è vero che è nato un uomo, ma dentro di sé è tutt'altro, e così per una donna, la Chiesa come si pone? Perché io ho conosciuto abbastanza persone, cioè, allora lasciamo perdere quelle che lo fanno per una moda, piuttosto che per che fa in essere così, però ci sono persone che davvero hanno una sofferenza dentro enorme, primo con accettarsi loro stessi, è già lì, poi nel farsi accettare dalla famiglia e poi nel farsi accettare dalla società, che comunque, che se ne dica, a tutt'oggi non è pronta. Sono parole, poi in realtà nei fatti, e queste persone veramente, se si parla con loro, cioè hanno proprio dentro una sofferenza, ma loro, cioè voglio dire, non lo so, sono anche così, ho conosciuto più uomini così, donna una soltanto. Ecco, con le donne magari riescono a superare questa fase in un modo diverso, ma credo sia, faccia parte della natura femminile, no? Soprassedere su alcune cose. Negli uomini invece ho proprio visto, e c'erano anche dei cattolici, per cui, cioè, vabbè, chi ha una religione, insomma, non me ne frega niente di quello che pensa la Chiesa, no? Però c'erano dei cattolici che avrebbero intrapreso anche una relazione con un'altra persona, perché comunque se sono così, perché non lo dovrebbero fare, ma nello stesso tempo erano frenati dal dire sto peccando. Ecco, nei confronti di queste persone
Vediamo se
non
trovo.
So se è stata chiara
a sufficienza, almeno per me sì.
Raccogliamo.
No preferisco, adesso non trovo.
La ringrazio. Le questioni che lei poneva sono due, fondamentalmente, e ritorniamo un po' a quelle categorie iniziali che abbiamo utilizzato. È bene non fare dormire buon fascio. È vero che quest'oggi l'identità delle persone che non rientrano in quella che è statisticamente più diffusa, che è l'identità cisgender eterosessuale. Cisgender è una parola che io non ho utilizzato, ma adesso la chiariamo, è colui che si sente in sintonia con il proprio corpo. Transgender vuol dire che io ho una percezione, un'identità di genere che non è congrua, sintonica con il mio sesso. Ci siamo. Allora, un conto è la persona transgender, che ha, diciamo così, una incongruenza tra sé e sé, ed è una questione. Un conto invece è, ad esempio, la persona omosessuale, a cui pure lei mi sembra si riferiva. Qui siamo nell'ambito dell'orientamento sessuale. La persona omosessuale non ha un'incongruenza di genere, sta bene nel proprio corpo, non è che vuol diventare.
No, però non sta bene, nel senso.
No, sta bene, te lo assicuro. Cioè, le persone omosessuali per definizione, poi è chiaro, nei casi concreti ci può essere di tutto, ma la persona omosessuale non può essere confusa con la persona che, supponiamo, maschio si sente femmina. No, la persona omosessuale si sente maschio, è attratto da maschi e non è attratto da femmine. Diversa è la questione della persona transgender, dove lì è tra sé e sé la questione. Tutte queste identità, omosessuale maschile, omosessuale femminile, bisessualità, transgender, vengono oggi raccolte sotto una sigla LGBT più QI e paventate, ma in genere, diciamo, nei documenti più recenti della Chiesa si utilizza queste quattro lettere, e poi c'è il più che dice che ci sono altre situazioni che dovrebbero essere. Allora, il metterle insieme è il loro mettersi insieme, anche se tra costoro qualcuno contesta questo assemblamento, è in relazione al fatto che sono minoranze, e quindi le minoranze, mettendosi insieme, dicono quantomeno non censurateci, cioè considerateci che ci siamo, ecco. Nei confronti di queste persone la Chiesa ha un po' di riflessione in più e di documenti in più sulle persone omosessuali, non sulle persone transgender, perché è più recente, diciamola, ma certamente una cosa la Chiesa l'ha già detta. Non ho trovato il passaggio di quella lettera che ho citato di Ratzinger, in cui però, cito un po', ma lui dice: va deplorato con fermezza che nei confronti, quello è riferito alle persone omosessuali, ma per estensione vale per ogni altra persona che non rientra nel cisgender eterosessuale, va deplorato con fermezza che costoro siano oggetto di violenza, di maldicenza, e addirittura sostiene, lo dice esplicitamente, che i pastori della Chiesa debbono condannare atti che discriminano queste persone in relazione al proprio vissuto. Non c'era ancora nell'86, quando Ratzinger ha scritto quella lettera, la parola bullismo, ma oggi è diventata un po' consueta, no? Non si possono bullizzare, né coi fatti e neanche con le parole. E da questo punto di vista c'è ancora molta strada da fare, perché talvolta l'uso di certi termini, di certi paragoni, offende delle persone che, come lei ricordava, talvolta vivono un dramma. E non dimentichiamo che fino a qualche anno, decennio fa, erano profondamente invece censurate. E ancora oggi, se volete, una persona che si ritrova a vivere così non può dire di vivere questo, ad esempio all'interno delle nostre comunità cristiane. Faccio un'analogia. 30 anni fa io iniziavo un po' questo servizio, qualcosa di molto simile avveniva per i divorziati e i risposati. Mi ricordo uno dei primi incontri in un corso di preparazione al matrimonio, prima di entrare il parroco mi prende sotto braccetto e mi dice: sta bene, perché nella ventina di coppie che ci sono lì c'è una coppia che convive. Ecco, adesso io non credo di aver mai più trovato una coppia che non convive, però, per dire, non era possibile dire questo o riconoscere che questo c'era, perché scattava immediatamente la condanna: guarda, se vieni qui devi metterti a posto. Che cosa è successo in questi 30 anni? Diciamo che adesso ormai per la Chiesa va tutto bene? No, la Chiesa non insegna che la forma migliore di relazione sia quella di restare disimpegnati, supponiamo, però ha compreso che per camminare in quella direzione bisogna partire, si parte anche dalle situazioni più diverse. Il Signore non è venuto a chiamare i perfetti. Ecco, questo mi sembra, per quella che è la mia percezione, sta un po' avvenendo adesso nei confronti di persone omosessuali, di persone transgender. In Italia vanno crescendo i gruppi LGBT credenti, di persone credenti, i quali dicono: noi non vogliamo vivere la nostra sessualità in modo disordinato, perché talvolta, vedete, scatta l'idea che la persona omosessuale è quella che va sul carro del gay pride e no, un momento, sarebbe come dire che il prototipo della persona eterosessuale è la pornostar. No, quindi che cosa ha imparato a fare la Chiesa nei confronti delle persone che non erano sposate, dei divorziati, a distinguere? Perché lì dentro ci sono persone che certo vivono magari la relazione coniugale in modo leggero, senza impegnarsi, ma ci sono persone che hanno fatto di tutto per vivere bene il loro amore e si sono scontrate con delle difficoltà, magari neanche troppo previste, magari legate al partner che si era dichiarato in un modo e poi si è rivelato in un altro, tale per cui loro non è che non vogliono corrispondere al Vangelo di Gesù, però fanno i conti anche con un vissuto che è stato tribolato, più tribolato di altri. Ecco, questo è il punto, se volete, che sta un po' inquietando la Chiesa sul versante adesso delle persone che hanno un'identità che non rientra in quella statisticamente più diffusa. Per avere un'idea, anche se le statistiche in questo campo sono piuttosto relative, le persone omosessuali in senso proprio, cioè non coloro che occasionalmente hanno avuto delle attrazioni o meno, ma che stabilmente e in modo preponderante da adulti, anche qui per non confondere con la pedofilia, da adulti vivono un'attrazione nei confronti di persone dello stesso sesso, sono quantificate nelle varie società intorno al 4%, punto più punto meno. Capite che è una, sì, percentuale minima, ma non indifferente. Per quanto riguarda invece gli individui transgender, qui le percentuali decrescono, arrivando intorno all'1%, qualcuno dice 0,5, 2, insomma siamo intorno a queste. Di fatto, per quanto, se non vogliamo ridurre semplicemente la statistica a una cosa indifferente, vuol dire che dentro una società un certo numero di persone vivono questo tipo di condizioni. Allora, la Chiesa è un po' inquietata, anche sanamente, perché ci sono persone che vivono questa condizione che dicono: noi vogliamo corrispondere all'insegnamento di Gesù, siamo in questa condizione, cerchiamo di capire meglio. Ecco, perché da una parte noi non possiamo semplicemente chiudere gli occhi di fronte alla realtà, dicendo: no, non può essere così, così è. Dall'altra parte è anche vero che tutto quello che noi vediamo nella realtà, non perché c'è, è automaticamente secondo il disegno del Signore, e quindi c'è un discernimento da fare, anche un modo di vivere. Di fatto, soprattutto nei confronti delle persone omosessuali, a tutt'oggi, secondo i documenti più ufficiali, la Chiesa dice: guarda, tu puoi amare un'altra persona, ma non esprimere sessualmente il tuo amore. Il percorso che viene indicato dai documenti ufficiali è quello della castità continente per le persone omosessuali. Ci sono diffusamente credenti omosessuali che dicono alla Chiesa: questa cosa deve essere in qualche modo meglio considerata, perché laddove c'è un amore autentico, certo che la forma non potrà essere quella eterosessuale, perché il modo di raccontarsi fisicamente l'amore tra due uomini o tra due donne non è lo stesso. Sì, è la cosa più evidente qual è? Che non può esserci procreazione. Questa è una cosa completamente differente. Per tutti varrà anche l'idea che comunque si esprima l'amore, non può l'espressione amorosa ferire l'altro nel corpo, nella mente o nello spirito. Perché se un gesto fa male all'altro, anche fisicamente, per quanto possa piacere, non è una cosa che rientra in una concezione dell'amore che non mortifica, ma dà vita. Ecco, adesso concludo, se non diventa lunga. Tutto questo, capite, la Chiesa adesso se lo trova un po' lì. Al sinodo, forse avrete sentito, ci sono queste domande, queste richieste. Vedremo, ecco, è una novità per certi versi che la Chiesa ha cominciato ad accogliere. Ed è molto simile a quello che io ho visto succedere in alcune famiglie, quando dopo una vita vissuta in cui magari due hanno sempre pensato che la vita era normale, statisticamente, si trovano un figlio che dice: papà, mamma, io sono omosessuale o sono transessuale. È chiaro che c'è un momento di sconvolgimento, ma questo, vedete, avviene anzitutto nella persona che vive questa condizione. Ecco, io ho imparato molto, ma conosco gruppi di genitori, appunto, che si sono costituiti anche in gruppo per aiutarsi. Quello che avviene all'interno delle famiglie potrebbe aiutare molto le comunità cristiane a capire come ci si può comportare, perché quello resta tuo figlio. No. Mi ha molto colpito recentemente, ero a Chiavari forse in una serata di questo genere, e un padre si è alzato e mi ha detto: la cosa che mi ha più ferito è stata questa, che quando io ho detto ai miei più carissimi amici di famiglia che mio figlio era omosessuale, costoro si sono allontanati. E lui diceva: ma è mio figlio com'è? L'avete cresciuto voi insieme a me, che cosa c'è di diverso? Ecco, questo quantomeno credo fa pensare a un clima che non prenda le cose alla leggera, però abbia a cuore la condizione delle persone e quantomeno conceda loro di esporre il dramma che magari vivono. Per questo occorrono comunità che siano accoglienti, ecco. Poi talvolta sembra di già, no, ecco, vedi, se comincia a dir così già siamo nella logica che stiamo, come dire, legittimando tutto. Ecco, e vi dico questo perché è una difficoltà che si riscontra oggi nella Chiesa, no? Qualcuno dice: no, se facciamo così non è più ben chiaro che cosa è giusto e che cosa è ingiusto. A me sembrerebbe quantomeno che le persone vanno ascoltate e poi insieme ci si aiuta a capire come la parola del Signore, l'insegnamento della Chiesa, aiuta costoro a camminare.
Tornando indietro nel tempo, ai tempi di Gesù, gli omosessuali c'erano, sono sempre esistiti.
Certo.
Come venivano, c'è qualche evidenza di come venivano accettati le eunuche, cioè, sono sempre esistiti nella storia.
Sono sempre esistiti nella storia.
Certo, ma no, beh, era solo la mia. Sono sempre esistiti nella storia e secondo me vanno rispettati e accolti, perché giustamente ti ritrovi, cioè ti nasce un figlio così, ti nasce una figlia che è omosessuale. Ma è mio figlio, mia figlia, se gli altri non l'accettano, non sono amici più, non sono più amici miei, e si facciano amicizie diverse. mantengo la mia posizione, ci mancherebbe. L'omosessualità è sempre, quando esiste il mondo.
Sì, però allora noi non possiamo neanche, penso, semplicemente, per quanto si intuisce, metterci nella situazione di chi dice: beh, insomma, tu non capisci questa cosa, non mi interessa niente, io mantengo la mia posizione. Sì, però nella misura in cui noi ci riconosciamo cristiani, appartenenti alla comunità di Cristo, non possiamo disinteressarci e ritenere che non sia possibile in qualche modo aiutarsi a meglio comprendere ciò che il suo insegnamento dice rispetto alle vicende della vita. Perché sul fatto che siano sempre esistite, questo è un discorso, adesso mi intenda bene, che può diventare pericoloso, è sempre esistita la pedofilia.
Certo.
Però uno dice: ma forse la pedofilia non corrisponde a quel tipo di amore che il Signore Gesù, no? Perché lì non c'è una struttura adulta che consente di vivere con libertà, con partecipazione. Esatto. Detto ciò, noi abbiamo, quindi non può essere semplicemente il fatto che ricorra una cosa. Quello che noi dobbiamo fare è comprendere meglio, e a questo riguardo una fatica è questa. La Chiesa da secoli sostiene che l'omosessualità non sia una forma d'amore che può essere raccontata sessualmente, cioè che ci sia affetto, va bene, ma non che. Ora, che cosa è successo in secoli e decenni recenti? Che la Chiesa, che pur vive dentro il mondo, ha acquisito delle conoscenze che prima non c'erano. Ai tempi di Gesù, ma guardate, sostanzialmente fino al 1800, quindi siamo quasi l'altro ieri nel corso della storia, non si concepiva la sessualità come qualcosa che riguardasse anche l'interiorità della persona. Il sesso era comportamento esteriore. L'idea che ci fosse un'identità eterosessuale o omosessuale non esisteva. La parola sessualità è stata inventata nel 1800. Prima c'era il sesso. Allora, l'idea era questa: Dio ha creato uomini e donne perché mettano al mondo dei figli. Ognuno che compie degli atti che non sono per far figli non agisce secondo il comandamento di Dio.
Se la coppia è sterile?
Un attimo. Se la coppia è sterile, evidentemente non è imputabile la sua responsabilità non fare figli.
E neanche se non omosessuale è imputabile la sua responsabilità.
Esattamente. Vado solo avanti nel ragionamento, ma per arrivare a dire questa cosa. Allora, cosa è successo? Che recentemente, dico recentemente perché sono fenomeni creatisi nel secolo scorso, la Chiesa, sulla base di conoscenze anche scientifiche migliori, la sessualità riguarda anche la psiche, è una cosa interiore, sulla base di una comprensione che la sessualità non è solo fatta per procreare, ma fatta anche per comunicare l'amore, ha sviluppato la sua dottrina sul matrimonio. Se voi andate a leggere i documenti prima del Concilio Vaticano II, si dice che il matrimonio è un contratto in cui ciascuno rende all'altro l'uso del proprio corpo in ordine alla generazione dei figli, e che il fine primario del matrimonio è la procreazione. Se voi leggete, a partire, non che mancassero dei problemi, ma dal Concilio Vaticano poi vedete che il matrimonio è definito un patto, un'alleanza d'amore, entro la quale ci sono due significati: quello unitivo, e quindi anche il rapporto sessuale è una modalità con cui si racconta l'amore reciprocamente, è la comunione personale dei due che si racconta attraverso l'atto sessuale, ed è, ha un significato anche procreativo, è atta a generare figli. questo è stata un'evoluzione rispetto a ciò che prima si... Allora, su questa base si è cominciato a dire, ma se la sessualità, anche vissuta nel corpo, non è solo la procreazione, ma è anche comunione, allora anche in quelle relazioni dove non è possibile la procreazione c'è un significato che noi possiamo riconoscere. Questa è una delle argomentazioni che le persone omosessuali portano alla Chiesa dicendo, ma riconosci, è vero che noi non possiamo procreare, questa è una qualità che non è data a noi due, però noi possiamo raccontarci l'amore nella forma dell'espressione comunionale. Ecco, questo è un punto che è discusso, diciamo così. Scrivendo Amoris Laetitia, il Papa Francesco ha detto, noi non è che su tutte le cose abbiamo già chiarezza, e anche la dottrina della Chiesa deve tener conto di questo sviluppo. Però non possiamo neanche limitarci semplicemente a dire, io la penso così, tu la pensi così. No, nella misura in cui noi ci riconosciamo nella comunità cristiana, stiamo tutti, diciamo così, sotto l'insegnamento suo, che dobbiamo cercare insieme di meglio comprendere alla luce anche dell'evoluzione.
Chiedere una cosa che un po' torna anche su quello che ci siamo raccontati un po' l'altra volta, cioè un aspetto che secondo me è importante, che io, e vale per tanti aspetti della vita, io non necessariamente sono quel che mi sento. E questo è un aspetto importante, perché se qualcuno vuole aiutarmi, in qualche modo questo deve tenerne conto, perché se ognuno di noi, mi ha sempre colpito, sono cose magari così, Michael Jackson non si sentiva nero, si è fatto scolorire, no? Ma lui era nero, no? Non è che c'è una cosa differente. E nell'altro aspetto che secondo me è importante, perché è un ambito culturale molto importante, quando la Chiesa continua a dire il pensiero unico, perché ha in mente che c'è un pensiero unico, no? Su questo aspetto qui, dove il dialogo è molto fragile, e che tu di, basta che tu dica, è successo tante volte, voglio dire, alla Marina, quando ha detto che la famiglia era formata da un uomo e una donna, hanno avuto contro sostanzialmente la lobby degli omosessuali, lo hanno assunto come capo del personale omosessuale per far vedere che lo avevano così. Come se tu devi in qualche modo sempre andare dietro a questa cosa qui. Il punto è come posso io, perché anche da questo punto di vista è fondamentale la cultura, il modo con cui noi ci poniamo, come posso per esempio di fronte ad un ragazzo che magari è confuso e cui attualmente la prospettiva è quando sei confuso, allora avvicinati a questa associazione LGBT che ti aiuterà, no? Mentre il punto è anche capire come posso io, nell'ambito di una dinamica di rapporto, aiutare, ma che vale per qualsiasi tipo di cosa, perché io non sono, cioè a me mi aveva colpito Di Freddi, che è matematico, eccetera, contro la Chiesa Cattolica, che è super citata, eccetera, eccetera, a un certo punto lui dice, ma guardate che però questa cosa qui, che uno è quello che si sente, è pericolosa. Lui faceva l'esempio, dico, perché se io mi sento capace di saltare 8 metri e salto da un palazzo all'altro, mi sfracello. Cioè, adesso io volevo dire, cioè in qualche modo deve esistere anche in qualche modo qualche aspetto un po' oggettivo, cioè se l'unica modalità di rapportarci tra noi due è io mi sento giallo, tu ti senti nero, bene, no? È una modalità di rapporto poco costruttiva. E in qualche modo anche il fatto che si dice che c'è il maschio e la femmina, no? Non è rilevante, perché nella genetica, mi faccio il dottore, l'uomo ha X e Y, una, tutte le cellule sono fatte così, no? In qualche modo questa cosa non è irrilevante anche nel percorso. E se è il 5% che ha questo orientamento piuttosto che eccetera, e a San Francisco sono il 30%, quindi c'è qualcosa di diverso che si introduce, e forse non è la modalità migliore per far crescere queste persone.
Posso solo, perché la stessa Altra cosa, sempre su quest'onda, quando è che io posso dire che avviene questa definizione? Beh, io ho il caso di una, lo dicevo prima a donna Giuliana, di una, un'amica che fa l'insegnante in una scuola superiore, e hanno istituito un protocollo in cui ragazzi minorenni che hanno dalla prima alla seconda, quindi stiamo parlando di 15-16 anni, e entrano in questo protocollo, io non sono un insegnante, quindi se c'è qualche insegnante qui lo sa meglio definire, e chiedono di essere chiamati con nome sulla, mi chiamo Gaia, voglio essere chiamata Giuseppe. Per tutto l'anno entro in questo protocollo e viene istituito, quindi caso concreto, quindi, la mia domanda è, ma c'è l'età? Chiedo anche ai medici, perché io non sono medico, mi ha stupito questa cosa, che pensavo fosse proprio una cosa che veniva dal cielo, è in un liceo a Milano, quindi non... se c'è un'età in cui c'è questa definizione, perché entra in questo protocollo, prendono dei farmaci, non sospendono l'identità, ma io ho detto, no, cosa mi stai dicendo? Spero di avere dei lumi quando...
Volevo agganciarmi anche io questi ultimi due discorsi, nel senso che... capisco, mi piace quando lei ha fatto il passaggio, purtroppo però, nel dire che queste, tutte queste cose non c'è ancora la possibilità di poterle non solo affermare, ma soprattutto argomentare per cercare di capirci. Allora, questa credo che sia il nocciolo più importante invece, proprio per non rischiare adesso di avere, credo siamo in un momento in cui ci sono le grandi affermazioni su tutte queste cose, però non si argomentano, c'è un vantaggio molto forte solo dal punto di vista affermativo, e quindi uno non va poi ad approfondire le cose, a capire o a capirci. Nello stesso tempo mi sto domandando, dal punto di vista educativo, quanto incide per esempio tutto il fattore educativo sull'orientamento, tanto molte volte, ma non solo. I ragazzi di oggi, dal punto di vista educativo, diventa un problema. Sono molto loro sanno queste cose, loro le conoscono tutte, poi vengono e ti dicono io non so se sono A, B, C, D, e hanno a 15 anni mi dice non so se sono questo, quest'altro, quest'altro. E un momento, ascoltiamoci un attimo e parliamo. Allora, c'è poi anche questo disorientamento, soprattutto di questi ragazzi più giovani, che hanno questo vantaggio, conoscenza, ma questa conoscenza di queste cose così molto superficiali, e alla fine loro sono molto confusi.
Sì, anche tutta l'atmosfera che si respira attorno a questi temi, la pubblicità, come diceva Stefano, dalla Barilla piuttosto che una rivista di moda, adesso c'è il fluido, cioè questi ragazzi col cerchietto agli orecchini, vestiti che non si capisce se da uomo o da donna, anche l'abito ormai ha perso la sua... vabbè, io c'ho i pantaloni però ecco, anche questo non aiuta a chiarire
le idee. Non so, come facciamo a parlare? È da lei, io non voglio togliere la parola a nessuno.
Sto esagerando perché io dico che sono comunque minoranze, e quindi quella questione di essere preoccupati di delle minoranze, secondo me, che la scuola voglia cambiare tutto, secondo me è un po' troppo esagerato. Voglio dire, vediamo anche la testa come è trattata la questione. Ci sono alcuni settori che vedono l'omosessualità come un peccato, e qui è inutile nasconderci queste cose, perché comunque chi da poco tempo fa la Chiesa pensava questo, che l'omosessualità è un peccato e quindi se queste persone sono peccaminose e in più non solo, ma anche gli atti sessuali sono peccato e quindi dovevano, si potevano unire, l'amore era giusto, però prima astenersi dall'atto. Come dire, come se io e gli eterosessuali dovessero fare la stessa cosa, amarsi però trattenersi dall'atto sessuale. Cioè, questa non era una discriminazione, in molti settori la pensano ancora così, non è per non sì. Questa cosa. Quindi, cioè, allora, rispetto dell'omosessualità vuol dire anche accettare che quelle persone si possano amare in modo diverso dagli eterosessuali. O anche a dire, bisessuale è un'altra cosa, questa, non riesco a entrare in questo immaginario. Però comunque, rispetto all'omosessualità e anche alle persone che si possono amare come donne, quella è la diversità del mondo e secondo me dobbiamo accettare questa cosa come cristiani. Tante volte non li accettiamo, li mettiamo da parte, poi diciamo che siamo un po' superiori noi e quindi come diceva Martini, secondo me la vedo così, Carlo Martini, lui diceva che le coppie sia eterosessuali che omosessuali, l'importante è che siano fedeli e per sempre. Se questa cosa è fedele per sempre, me lo ricordo che è una cosa, questa cosa è una cosa, perché se si amano tutti e due e hanno questi principi, perché no? Perché se no se escludiamo una parte di chiesa che comunque vorrebbe, si sente cristiana, amata da Dio, e quindi non è giusto discriminare. Le persone qui devono essere mature per capire anche questo. E le cose.
Sì, ecco, forse si comprende che da quanto abbiamo solo introdotto verrebbero fuori una serie di discorsi che sarebbe bene svilupparli secondo anche la loro peculiarità, perché noi stiamo continuamente qui entrando nel tema della disforia di genere piuttosto che dell'omosessualità. Qui ci sono caratteristiche e variabili che non possono essere semplicemente così confuse. Riprendo un attimo sul tema del sentirsi. Sono pienamente d'accordo sul fatto che la nostra identità non è solo legata al sentimento. Bisognerebbe anche qui meglio capire cosa diciamo, giustamente anche io dovrei argomentare, perché un conto è il sentimento passeggero che decido di avere, un conto è un sentire che ha una profonda radicazione e che non è semplicemente qualcosa che io scelgo di avere. Detto ciò, mi sembra che il criterio che veniva emergeva, anche che la Chiesa pur nella sua minimalità offre, è dire guarda, non è sufficiente questo criterio per definirti. Il corpo ha un significato. Ora, noi dovremo a questo punto anche accompagnare coloro che vivono sotto questo profilo una distonia. Dovremmo acquisire quello che la scienza è in grado di offrirci e dovremmo d'altra parte mai rinunciare a meglio comprendere ciò che la luce, diciamo, dell'insegnamento cristiano offre in riferimento a situazioni che sono anche inedite. Non è che possiamo cercare nel Vangelo che cosa dice la Bibbia riguardo della transessualità. Non la conoscevano. Non conoscevano neanche l'omosessualità come la conosciamo noi oggi. Per cui, documento della Pontificia Commissione Biblica recente, dice noi possiamo prendere in analisi tutti i versetti biblici in cui si parla chiaramente della condanna del comportamento omosessuale. Pensate Sodoma. Fino al 1800 non esisteva la parola omosessualità. Si usava la parola sodomiti, in riferimento a quell'episodio di Sodoma e Gomorra dove cade fuoco e zolfo sull'intera città. Ma che cosa lì è condannato? L'esegesi sotto questo profilo offre oggi dei criteri piuttosto condivisi ed equivocabili. Primo, si condanna la mancata ospitalità, dovere sacro e primario di quelle culture. Secondo, si condanna lo stupro omosessuale e questo resta condannato. Paolo, anche lì è chiaramente, si dice c'è una condanna, attenzione, lì si condanna l'atto perché non si conosceva l'eventuale radicazione. Condanna, dice Paolo, guarda come si comportano in modo, uomini giacciono con uomini, donne con donne. Ma Paolo cosa sta dicendo in quel caso? Gli idolatri, coloro che si staccano dal riferimento a Dio, guarda come vanno a finire a vivere. Se l'omosessualità fosse conseguenza dell'idolatria, resta condannata nell'ambito della concezione cristiana. Questo modo di vivere l'omosessualità è il modo di tutti gli omosessuali? Questa è la domanda. Vi ho detto la Chiesa come risponde finora. E d'altra parte costoro dicono: noi non ci riconosciamo in questo tipo, e io ritengo, per alcune persone che conosco, che effettivamente non posso semplicemente schiacciarli su questa visione. Né c'è violenza nel loro rapporto, né c'è volontà di dissociarsi dall'incontro con Dio. C'è volontà di capire come mai, Signore, tu che hai voluto l'amore così, mi fai ritrovare in una condizione così. Per cui ho fatto anni di psicoanalisi, ma non è la psicoanalisi che, per quello che conosco la letteratura scientifica, nessuno ormai oggi sostiene che si possa ricondurre, ad esempio, l'omosessualità e ora anche la transessualità a una causa di ordine, ad esempio, biologico o psicologico o socioculturale, ma le interpretazioni dicono intervengono queste variabili in fasi molto precoci della vita spesso. Tra l'altro, non tutte le omosessualità, le transessualità sono riconducibili alle stesse variabili. In taluni soggetti gioca molto di più un aspetto piuttosto che un altro. Le interpretazioni più quotate sono quelle che dicono qui c'è una, un po' come per le malattie, no? Oggi si va scoprendo che è certo che uno si ammala di cancro. Forse c'è una predisposizione genetica. Non basta che sia predisposto geneticamente, deve venire a contatto con alcune variabili. Questo per una sorta di analogia. Detto ciò, a me sembra, soprattutto in riferimento all'educazione dei piccoli, come ci si debba porre. Io ritengo che vi sia un codice binario che appare con immediatezza, più immediatezza, laddove le persone sono di diverso sesso. Non è un caso che ciascuno di noi è venuto al mondo da una relazione tra persone di sesso diverso. All'origine della vita di ciascuno di noi c'è la relazione tra due persone di sesso diverso. Ora, questo elemento originario mi sembra possa essere utilmente e riterrei doverosamente, a parità di condizioni, offerto a ciascuno, perché crescendo e potendo riferirsi a questo codice binario, sostanzialmente a un uomo e una donna, ha con più facilità a disposizione quella differenza che permette a ciascuno poi di riconoscersi. Per sapere che sono una persona eterosessuale ho bisogno di simili e di differenti. Sono attratto dai differenti e non da simili. Per sapere che sono una persona omosessuale ho bisogno di una differenza, dei simili e dei differenti. Per sapere che sono una persona bisessuale ho bisogno, questo è il modo. Allora io non escludo, anzi mi pare di dover riconoscere che nell'ambito degli esseri umani ci sono identità che assumono questo tipo di condizioni. Quello che ritengo importante è: siccome per tutti è la possibilità di definirsi dipende da questo codice, allora io a parità di condizioni offrirei questo come migliore per crescere i piccoli. Faccio un esempio per assurdo che talvolta faccio: su questa terra restano due coppie, una eterosessuata e una omosessuata, con un bambino che non è di nessuno dei due. A chi affidereste il bambino a parità di condizioni educative, capacità empatiche e così via? Personalmente, certamente lo riferirei a coloro che sono differenti, perché ritengo che questa sia una risorsa più immediatamente sperimentabile, tanto più dentro una famiglia, che per continuità e per intimità offre una relazione che al di fuori della famiglia non c'è. Ecco, questo mi sembrerebbe essere un criterio che tiene conto di una differenza, senza immaginare che tutti necessariamente si struttureranno secondo questa differenza. Poi sul versante, adesso io non sono per nulla e non voglio dire, però è interessante che sul versante anche biologico noi non abbiamo solo XY, abbiamo anche X0, abbiamo anche XXY, abbiamo anche XXXYY, abbiamo poi delle sovrasposizioni, le sa certamente meglio di me, di carattere ormonale nelle fasi di strutturazione del sesso gonadico, del sesso duttale. Abbiamo talvolta l'incapacità dei recettori di assumere ormoni, gli androgeni per intenderci. Tutto questo fa sì che sussistono anche a livello biologico individui, identità che non possiamo semplicemente ricondurre con quella nettezza che statisticamente è maggiore al maschile o al femminile. Questo a livello biologico, per quanto possa essere minoritario, a livello psicologico, il maschile e il femminile non è definito ormai da nessuno come assoluto. Il maschio e la femmina hanno predominanza di realizzatori maschili e predominanza di realizzatori femminili, perché gli ormoni femminili ce li ho anch'io, li produco nei miei testicoli, nel mediatore surrenale. Il testosterone ce l'hanno anche le femmine, lo producono, e talvolta succede che ci sono degli scompensi ormonali, no? Anche nelle fasi di pubertà c'è la ragazzina tutta intimorita perché le cresce la barba, dice cosa succede. Allora, questo è per dire che l'ingresso, diciamo, in discorsi come quelli che stiamo facendo, non vorrei semplificare, è complesso. E il tentativo di sviscerarlo necessita di circoscrivere il più possibile la fattispecie a cui ci vogliamo rivolgere. Quindi non so se si potrà fare, però è come dire, allora proviamo a parlare della condizione omosessuale. Vediamo quali sono le interpretazioni, qual è l'insegnamento della Chiesa, quali argomentazioni finora sono state addotte per condannare gli atti omosessuali, vediamo che cosa sta capitando. E chiudo con un parere, lei si riferiva alle cosiddette carriere alias, le chiamano così, ecco, che corrispondono a una certa cultura che va nella logica dell'autodeterminazione individualistica. Non dimentichiamo che tutti questi fenomeni sono anche enfatizzati o amplificati perché noi respiriamo in tutti gli ambiti del nostro umano vivere nella società occidentale moderna e postmoderna, l'individualismo è quello che l'arcivescovo nella sua lettera mette per primo. Ma se io sono abituato a concepirmi come un individuo che si autodetermina in tutti i settori della vita, perché mai in questo non devo farlo? Ecco perché alcune amplificazioni avvengono. In riferimento alle carriere alias mi sembrerebbe di dire, allora, noi abbiamo già delle leggi nello Stato italiano che consentono il cambio anagrafico, no? C'è, però la procedura non è semplicemente quella che io mi dichiaro e dentro questo ambito scolastico va bene al di fuori. Mi sembrerebbe che qui forse sarebbe più corretto entrare in procedure che siano pubblicamente più definite e non troppo legate all'ambito ristretto specifico e che può essere quello di una scuola e così via. L'altro aspetto un po' decisamente più problematico, che però non corrisponde a tutti coloro che entrano nella carriera alias, è quello legato all'inibizione della pubertà. C'è discussione anche in Italia a questo riguardo, è stato approvato off label, cioè fuori dalla prescrizione per le quali la medicina è fatta, la possibilità di somministrare anche a minori, evidentemente, dei farmaci, ormoni che bloccano lo sviluppo puberale. Ora, qui c'è una discussione anche in stati dove è stata approvata, c'è un, come dire, un conflitto. Io direi da questo punto di vista non c'è un documento della Chiesa, non tutto è riferito, però sarei decisamente contrario all'idea che, siccome tu vivi una fase di incertezza, che per certi versi è anche fisiologica, perché la fase preadolescenziale e adolescenziale, forse per come l'abbiamo vissuta, presentava delle incertezze che venivano interpretate in modo diverso. Gli attaccamenti all'amica per una ragazza o all'amico per un ragazzo, l'amico del cuore, l'amica del cuore, erano così definite, non erano in genere sessualizzati, perché la società nel suo complesso non sessualizzava tutto, aveva forse un codice che permetteva di meglio definire le cose. Ora, detto questo, mi sembrerebbe che laddove si arrivasse a dire: siccome tu sei incerto in questa fase, allora noi facciamo così, sospendiamo la vita, blocchiamo il tuo sviluppo corporeo e così tu ti metti un po', ti fai le idee chiare. Ecco, questo è veramente, credo, contestabile, perché la possibilità di identificarsi necessariamente passa anche attraverso il corpo, oltre al fatto che ci sono delle controindicazioni e così via. Resta una questione posta da un'endocrinologa di un famoso ospedale di Milano tempo fa. Dice: d'accordo, io ho a che fare con minori. Allora, sappiate che non è proprio così automatico, cioè tu non vai e dici: io mi sento così, datemi farmaci. Non è così, cioè tutto il training è psicologico e talvolta psichiatrico, così succede questo. Anche qui non facciamo passare il singolo caso per la teoria. Succede che ci sono anche dei minori che non sono trattabili neanche psichiatricamente, cioè nonostante si interviene nel tentativo di abbassargli questa sofferenza psichica che loro avvertono, come dire, no, uno è angosciato dalla situazione, dal vedersi fatto in un certo modo. Lei dice: io in questa situazione, laddove non ho altre possibilità di intervento, ritengo opportuno dare questo tipo di farmaco. Ma sapete, siamo a livelli di casi molto particolari, di situazioni che debbono essere considerate, se volete, come delle eccezioni. Si tratterebbe anche lì di discutere all'interno, ad esempio, della teologia. C'è chi dice: no, mai. Ci sono coloro che dicono: no, di fronte all'impossibilità di vivere, il meno peggio, se volete, il maggior bene qual è? Che almeno uno non si butti giù dal balcone. Ecco, questo però direi i livelli sono molto diversi. Ecco, un conto è la carriera alias, con tutti i problemi che pone, un conto è, per quanto peraltro andavo leggendo recentemente, fenomeni che appaiono più nelle società più avanzate: i giovani fanno sempre meno sesso. Cioè, perché?
Perché su Foglio, io ho letto l'articolo, sì, su Foglio c'era tutta una casa,
sì,
un luminare, un nome,
vabbè,
un nome, il professore, un professore della, del, questo istituto psichiatrico lì che è greco,
forse, no.
E parlava proprio di questa roba.
Sì, ma quella logica è quella individualistica. E quindi, e poi tra l'altro c'è tutto il problema del consumo pornografico. Oggi no, la virtualità alla quale si accede con grande facilità sostituisce la realtà, perché il principio di realtà sarebbe per certi versi educativo, mentre la virtualità elimina il principio di realtà e tu puoi inventare, riconfigurare tutto. Allora questo chiude nell'individualismo e quindi elimina anche quella relazione che sembrava. Questo per dire che ci sono fenomeni che sono quasi più avanti di quello che noi stiamo considerando, dove il problema vero dice: guarda, riguadagna un minimo di relazione, cioè impara a entrare in relazione con altri. Andando verso la chiusura, io riterrei, se dovessi dire, ma qual è oggi l'urgenza educativa maggiore? Cioè, da dove partiamo per educare i piccoli e i meno piccoli? Io direi, partiamo dall'educarli all'amore, e l'amore è guardare l'altro, vederlo, riconoscerlo e andare in suo favore. Questo viene prima, se mi permettete, non per togliere gli altri problemi, di tutte le altre questioni, perché questo vale per gli etero, per gli uomo, per chiunque è anzitutto invitato dal Vangelo a dire: ma tu nei confronti degli altri che cosa vivi? Perché se tu vivi la promiscuità sessuale, lo sperimentalismo, questo non va bene per nessuno. Impara quantomeno a costruire una relazione di comunione, perché questo è già un valore. Poi certamente dovremo anche considerare le altre questioni, perché non tutti i gesti sono uguali, non... però capite che oggi che manca essenzialmente questo livello. Non è scontato, perché ciò che passa è l'idea che anche il sesso è una forma con cui io provo emozioni e sperimento avventure. E questa cosa qui non funziona. Allora non funziona, io quantomeno ci indurrebbe a distinguere anche all'interno del mondo di coloro che non rientrano statisticamente nella, no, si dice, nella norma, ma è ben diverso che due persone omosessuali vivano promiscuità o vivono una relazione di fedeltà reciproca. Possiamo almeno riconoscere questo? Sotto il profilo del dire va bene, non è solo che noi risolviamo dicendo va bene l'omosessualità, non va bene, no, come tu vivi quella tua condizione? E questo è un discorso che varrebbe anche per gli etero, perché non perché qui abbiamo la regolarità tutto funziona, no? Cioè i matrimoni regolari quali sono? Canonicamente lo sappiamo con certezza, sono quelli in cui due hanno celebrato il sacramento del matrimonio validamente. Ma se noi usiamo come criterio il comandamento nuovo suo, chi è nella regola? No, allora forse la differenza tra gli umani, sapete qual è? Chi si incammina dietro lui, non di chi è capace di amare come lui o di chi non è capace di amare come lui, di chi si mette in cammino dietro lui e cade, si ferma, si rialza, e chi invece semplicemente gli volta le spalle e va da un'altra parte. Questa è una differenza realistica, perché lui ha ricordato che i cristiani non sono i santi senza peccato, sono i peccatori perdonati, è venuto al mondo per questo. Ecco, forse così diventa più realistico e non meno esigente e impegnativo, perché non è che ciascuno inventa il modo di amare che vuole, questo non può farlo. Come io vi ho amato, però il modo di attuarlo conosce gradi diversi.
Abbiamo capito tutti che siamo nella complessità, e forse il nostro compito è quello di non ridurre la complessità. Se ci mettiamo a ridurre la complessità facciamo disastri. Forse bisogna star dentro la complessità facendoci aiutare a farti domande, a cogliere i momenti nei quali possiamo intravedere delle strade, ma continuare ad essere lì dentro la complessità con tante domande per vivere secondo una forte umanità. A me viene da dire così. Ringraziamo Don Aristide, ricordo che il prossimo incontro non è lunedì prossimo, ma è il 30 sul tema del fine vita. Quindi andiamo avanti nel nostro porci domande. Grazie della presenza e buonanotte a tutti.
Buonanotte.